Estoy a punti.
All your base are belong to us.
No. Meet in a robot, tutto, meet in.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che te? Vuoi ripararti che te?
Ironi!
Yes!
Ciao!
Amici, eccoci qui.
Ciao,
ancora
belli.
Una volta qui dagli studi di Via Boggio, siamo sempre noi, cioè io sono Nicolò, poi abbiamo Giorgia,
eccola,
alla mia destra, poi Emilio qui che è coperto, si vergogna oggi però c'è, e poi abbiamo Giovanni dall'altra parte del vetro come al solito, e poi un ospite segreto naturalmente che manteniamo segreto,
sì,
per
lo
aumentare
l'hype.
Lo
scoprirete fra poco.
Adesso vi parliamo del nostro This is What Tech di oggi.
Eh sì amici, oggi andiamo, l'altra volta abbiamo parlato di Soros e di Cina, oggi parliamo di Russia e pare che tiri aria di secessionismo appunto in casa Russia anche per quanto riguarda la rete internet, perché è notizia di qualche settimana fa che la Russia avrebbe iniziato ufficialmente a testare un sistema di internet nazionale a cui diciamo è affidato il compito di sostituire l'attuale web e quindi di rendere la nazione indipendente dalla rete internet globale, permettendo ovviamente al governo di avere anche un maggior controllo, e questa diciamo è la preoccupazione maggiore ovviamente, perché la rete internet in Russia sarebbe come diciamo per la Cina, quindi ci sarebbe un'infrastruttura autonoma che è stata approvata anche da una legge che Putin ha firmato a inizio 2019.
Putin internet è proprio quello.
Esatto, proprio quello. Quindi questa rete internet russa però si dovrebbe chiamare invece Runet, e anche se il tuo nome forse effettivamente mi piace di più, e avrebbe comunque la possibilità di comunicare con la rete internet globale, ma in caso di necessità potrebbe staccarsi diciamo da questa e mantenere quindi una connessione separata e isolata. E infatti Putin ha giustificato proprio con questo scopo la volontà diciamo di creare una rete autonoma, ha parlato di strategia difensiva che permetterebbe a Runet diciamo di appunto scollegarsi dalla rete globale qualora la Russia fosse vittima di un attacco informatico, e quindi per prevenire le conseguenze della disconnessione totale da quella che è la rete globale. Queste sono proprio le sue parole, lui dice: questo è il punto, questo è ciò che è la sovranità, avere le nostre risorse che possono essere attivate in modo da non essere tagliati fuori da internet.
Punito, proprio chiaro.
Sì, chiaro, però diciamo che non tutti ci credono effettivamente. Comunque dicevamo, i test sono stati già effettuati come ha riportato la BBC, e gli utenti ordinari comunque non hanno notato alcun disservizio, alcun cambiamento rispetto alla norma. Abbiamo detto però ci sono alcune paure, perché si guarda a Runet con diffidenza, perché si pensa che possa essere comunque uno strumento governativo per aumentare il controllo e la censura che diciamo avrebbero gli utenti che la utilizzerebbero per navigare. E abbiamo detto, infatti, abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, martedì, della Cina, e quindi
e
del,
di Soros anche.
Esatto, del controllo, e si ha paura comunque che si possano utilizzare i dati che vengono raccolti per scopi non proprio legittimi, e quindi la paura è esattamente la stessa, perché per esempio attualmente in Cina c'è un Great Firewall, come viene chiamato, che praticamente censura siti internet monitorando la navigazione degli utenti. Ad esempio, se non sbaglio, in Cina non hanno anche Facebook, comunque utilizzano
No. Come anche in Russia.
Esatto,
non so se hanno Facebook,
come anche in Russia.
Una cosa del genere.
Esatto, e quindi la paura è che comunque questo Runet possa essere un ulteriore tassello per aumentare il controllo sui cittadini, e che quindi la strategia difensiva sia poi un pretesto fondamentalmente per creare una rete internet autonoma e quindi totalmente sotto controllo. Al momento però non ci sono ancora in realtà rapporti specifici che appunto parlano delle capacità e degli scopi di Runet, e quindi per il momento si parla di speculazione, però che dire, speriamo che sia effettivamente a fin di bene, vediamo.
Veramente com'è, una prospettiva inquietante,
esatto,
forse
inquietante.
Soros ha ragione nel suo controllare
nel suo
tutti
complottismo.
Noi. Che diventeremo sempre più dei robot, probabilmente secondo la sua visione, però...
Speriamo di no.
Comunque adesso mettiamo un attimo in stand-by i complottismi e ci ascoltiamo I'll Keep Coming di Low Roar.
Faintly, I'll go. Waiting for my word.
come.
Questa I Keep Coming dei Low Roar. Però adesso torniamo alla nostra bellissima rubrica del giovedì, perché abbiamo detto Emilia è tornata da Cortina e quindi torna anche la rubrica più attesa con il nostro ospite. Questa è How I Met Emilio.
Carico, carico Emilio.
Una telefonata per te.
Emilio è meglio.
E oggi ai nostri microfoni, tra l'altro, torna una voce che è stata anche protagonista della scorsa stagione di High Tech, che è venuta a parlarci l'altra volta di un argomento molto più elevato, quale il Pratigate. Che puntata, andatevela a recuperare. Lui è il nostro amico Gianmarco, Gianmarco Capasso.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ormai ex ingegnere del cinema, perché si è laureato da poco, gli facciamo anche gli auguri.
Da pochissimo, neolaureato.
Esatto, e con una tesi tra l'altro super interessante sullo UX design. E quindi è proprio di questo di cui che vogliamo, diciamo, parlare oggi, sempre in ambito un po' tech. Però partiamo dalle basi, la domanda per le nonne all'ascolto: che cos'è lo user experience design o UX design?
Allora, user experience design, come dice la parola stessa, è il design dell'esperienza utente, cioè tutto ciò che sta alle spalle quando una persona interagisce con un oggetto, tocca un oggetto, vede un oggetto, tutte le sensazioni che quella persona riceve, tutti i feedback che riceve da quell'oggetto. E quindi appunto lo UX design è appunto proprio quel processo di fare del design proprio verso questa cosa, cioè
progettare,
pensare a quello che una persona
può provare,
può pensare utilizzando un oggetto, utilizzando un prodotto digitale o fisico, insomma, qualsiasi cosa.
Senti, ma dove troviamo questo tipo di esperienza, cioè la user experience, dove la troviamo nel mondo di tutti i giorni?
Allora, di fatto la user experience è in qualsiasi oggetto, cioè noi quando utilizziamo un oggetto, che può essere non so, una tazza piuttosto che un bollitore, piuttosto che un computer, noi comunque viaggiamo all'interno del mondo che è la user experience, cioè noi stiamo compiendo un'esperienza con quell'oggetto, e quell'oggetto è stato pensato in un determinato modo, e il modo in cui è stato pensato ci dà dei feedback, ci fa provare
quindi
delle le emozioni.
Tutto, cioè anche nelle cose più quotidiane, diciamo.
Assolutamente sì, cioè in qualsiasi cosa noi possiamo toccare e soprattutto con la quale possiamo interagire.
E invece nel digitale, visto che noi appunto parliamo anche un po' di tecnologia, come si declina, diciamo, la user experience?
Ovviamente con il digitale diventa tutto un po' più complicato, proprio perché nel digitale ognuno può compiere tantissime azioni. Pensiamo ad esempio nel momento in cui siamo seduti al computer, noi davanti a noi abbiamo tantissime possibili opzioni da compiere, da fare. Ad esempio mi è venuto in mente questo esempio di, non so se vi siete mai registrati su un sito dove dovete inserire
le credenziali,
a un certo punto vi chiede la vostra nazionalità. Generalmente c'è una lista infinita di scelte di tutte le nazioni, perché ovviamente non potete inventare la vostra nazione, quindi non potete digitare dei caratteri. Adesso il designer intelligente che fa? Attraverso la geolocalizzazione, insomma, trova un modo per capire,
suggerirti già, ad esempio, quale potrebbe essere.
Che tendenzialmente è Italia, nel nostro caso, però può suggerirti anche, non so, Inghilterra, perché comunque è una delle scelte principali. Il cattivo design invece sta nel fatto che non c'è nessun suggerimento.
Devi scrollare tutta la lista.
Esatto,
infinita.
E sono veramente tantissime stati, quindi una grandissima possibilità di scelta.
E questo ci conduce direttamente alla prossima domanda, cioè per un buon design uno dei pilastri è la progettazione dell'interfaccia utente. Che cosa si intende con questo termine?
Sì, è appunto uno dei pilastri, perché comunque l'interfaccia è tutto quello con cui noi possiamo interagire, nel caso ad esempio di prodotti digitali, nel momento in cui ci registriamo su un sito, appunto andiamo ad utilizzare quel sito, noi interagiamo con l'interfaccia di quel sito e quell'interfaccia deve essere pensata in modo corretto, in modo appunto da non frustrare la persona, comunque da rendere semplice l'utilizzo.
Quindi vediamo un po' dopo quali sono veramente gli elementi importanti per un'interfaccia ben progettata. Adesso però ci ascoltiamo The Supreme e Salmo con Swingo. Capisci se swingo le parole, non avere paura di stare con persone, tutti sono con te. Swingo le parole, non avere paura, chi sta con il timore, fa boom proprio come un jet.
Vado via per un po', yeah, non importa niente di Porsche. Comunque perché no, un giorno potrò, ci metto il forse però. Se non mi yello un po', se no poi sembro un bro, che sarà oh, che sarà tira bro. Tipo una figa stro, tipo una stronza, da manicomio tipo rozza. 24, sono i miei flow, sono in questa song, oh 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 oh. Swing, swing, spin, swing, swing le parole, ok, ok. Capisci se swingo le parole, le palle piene, quello che faccio non ti va mai bene, guarda che grande sto cazzo che mene, tanto poi mi fanno un meme, penso col cazzo perché mi conviene aprire un conto alla banca del seme, swingo parole come la retoria, dammi nella metà, mi taglio le vene, ehi, non voglio pensare bro, versa da bere, ehi, ho perso la fame ma adesso più se te, ehi, vomito tutto il mio odio, meglio che restare sobrio, sono l'orgoglio di sto manicomio, vieni che farò tutta, lei che si inzuppa, piglia sta zuppa, mentre si trucca, che figlio di pu, ah, dice che sta vita è una meretrice, raddoppio mi so di bro, calcolatrice, rapino si scemi una mitragliatrice, se non ti c'è ancora l'inferno riflesso nell'iride, i soldi non ti fa felice ma ti fa sorridere, facsimile, versa nel mio conto, sono i pan il terribile.
Swingo le parole, non avere paura,
ci voleva un po' di trap qui negli studi di Onde Quadre, perché abbiamo con noi il nostro Gianmarco, che oltre ad essere massimo esperto di UX design e Pamela Prati è anche un grande appassionato di trap. Noi abbiamo consigliato più volte la tua playlist
grazie.
Strap su Spotify. Comunque, torniamo a noi, ci siamo lasciati con la descrizione di che cos'è un'interfaccia grafica, che appunto abbiamo detto è quella, diciamo, mezzo di comunicazione che sostanzialmente ha l'utente con un sistema informatico. E quindi vogliamo chiederti adesso quali sono appunto gli elementi più importanti che ti fanno dire: ah, questa interfaccia è proprio ben progettata, si usa bene. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione?
Quello è proprio il punto di questo lavoro, comunque di questa disciplina. Cioè, è molto difficile capire se un'interfaccia è ben progettata, perché magari può essere ben progettata per me ma non poi per l'utente finale. Diciamo che in generale un'interfaccia utente è ben progettata quando è invisibile all'utente, cioè un'interfaccia che l'utente utilizza senza quasi accorgersene, cioè compie
in modo naturale.
In modo naturale, esatto, quindi appunto in grado di dare tutte le informazioni necessarie, leggere alla vista, tutta una serie di elementi.
E invece al contrario, cosa vuol dire per l'utente avere a che fare con un'interfaccia mal progettata?
Anche questo è molto difficile da definire. Facciamo un esempio, ok? Torniamo sempre alla nostra registrazione sul sito. In tutti i siti, al momento della registrazione, viene inserita una password, ok?
Easy.
Molto spesso, ultimamente, questa cosa delle password e della sicurezza è molto, insomma, un tema molto caldo. Per questo si tendono a utilizzare delle password molto complicate, e il sito stesso ci suggerisce, ad esempio, di utilizzare dei numeri, dei simboli.
Sì, maiuscole, tutti,
esatto,
i caratteri strani.
Immaginiamo di registrarci su un sito, noi scriviamo la nostra password, ciao mamma, classica password, e il sito ci dice: questa password non va bene, ma non ci dice il perché.
E quindi noi ci riproviamo mille volte.
Riproviamo mille volte perché non capiamo qual è il problema. Quindi il problema è che l'utente inizia ad essere frustrato, inizia appunto a trovare problemi e probabilmente si allontanerà dal sito. Ma questo perché appunto si rende conto dell'interfaccia che sta utilizzando, non è più del tutto invisibile alla nostra vista.
Quindi c'è frustrazione.
Frustrazione, è esattamente quello che si deve evitare.
Ma adesso vediamo Emilio che scalpita, perché come al solito vuole farti la sua domanda. Quindi sentiamo cosa ha da dire.
Marco, che ne pensi dei robot giochi preziosi dal punto di vista del design dell'interazione? Secondo me, modestia a parte, è ottimo.
Ecco,
ovviamente. Cioè, chi mai potrebbe pensare che interagire con me non sia estremamente piacevole?
Modesto,
comunque.
Sempre. Allora, ti dirò, Emilio, in realtà il design dei giochi preziosi è stato oggetto di studio più volte da parte di vari studiosi. Esatto. Il giochi preziosi è un orgoglio italiano che appunto ha fatto proprio del design la sua forza, in particolare dell'interazione. Interaction design, perché a volte è facile fare dell'interaction design con adulti o comunque con utenti anche abbastanza consapevoli, è molto difficile però farlo con i bambini. E la forza di giochi preziosi sta proprio in questo, che con elementi anche semplici, forme, simboli, riesce appunto a fare della buona user experience.
Hai visto? Bravo Emilio, per una volta si vanta.
Come la Fiat, orgoglio italiano.
Vero. Adesso concludiamo con la domanda, quella un po' così per ridere. Ti chiediamo, da utente che ha sviluppato comunque sicuramente anche un occhio critico, perché è appunto il tuo lavoro, quello su cui hai svolto la tua tesi, ti viene in mente un'interfaccia veramente brutta?
Allora, un'interfaccia veramente brutta sono le porte, perché le porte non è possibile
che nel
2020 non venga ancora utilizzata una tecnica per far capire all'utente se la porta deve essere spinta o tirata, ma solo la scritta.
Questo lo farò sentire a mia mamma, che si stava stampagnando contro una porta, stampagnando un termine tecnico. Io le ho detto: infatti è cattivo design, non è colpa tua. Ed è la scusa che uso anch'io quando finisco dritta contro la porta. Comunque, noi adesso vi salutiamo, soprattutto salutiamo Gianmarco e lo ringraziamo tantissimo
per essere stato
di nuovo qui con noi. E quindi vi lasciamo un po' di contattini, amici. Ci trovate sempre su www.ondequadre.poito.it, in live martedì, giovedì e sabato alle 14. Poi siamo in podcast anche su Spotify, poi Facebook Poito Onde Quadre e Instagram Poito_Onde Quadre e Tech_OQ.
E chi non ci ascolta non swinga.
Ciao belli, a sabato.
Ciao ragazzi, ciao.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca.